Sempre del primo capitolo del Vangelo secondo Marco, leggiamo i versetti da 16 a 20. Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. Subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e lo seguirono. Passando lungo il mare della Galilea. Passando. Gesù non sta facendo qualche cosa di particolare, non sta cercando, sta passando. Quello che vedrà e quello che farà sarà un dono del Padre, perché Gesù è sempre ormai guidato dallo Spirito che ha posto in lui la sua dimora. È un giorno qualunque, un giorno di lavoro, perché ci sono i fratelli che lavorano, quindi non è un giorno di sabato. Passando lungo il mare di Galilea. Il mare di Galilea è un lago. Viene chiamato mare più di tutto probabilmente perché si vuole sottolineare il significato che ha questa parola. Che cosa vuol dire mare? Vuol dire un luogo pericoloso per l'uomo. È un luogo insicuro, dove l'uomo non è del tutto padrone di sé, dove ci sono delle forze che lui non riesce e non può dominare. Il mare è un luogo in preda ai venti, e la parola venti, almeno nel testo greco del Vangelo, è uguale a dire spiriti. È un luogo in preda o dominato dalle forze oscure e indomabili del caos. Gesù passa lungo il mare, non ha paura di questo luogo. Lungo il mare della Galilea, di questa regione che abbiamo visto essere una regione di confine, quindi una regione anche dove il paganesimo fa capolino, dove la fede non è del tutto pura. Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea. Gesù i suoi discepoli li trova proprio al limite, si può dire, nei luoghi di pericolo, nei luoghi difficili. Vide Simone e Andrea, vide, gli occhi di Gesù sono aperti, come quelli del Padre. Ricordate cos'è detto nella Bibbia all'inizio, nei giorni famosi della creazione del mondo. Dio vide, ed ecco era cosa buona. Tutti i giorni Dio ha gli occhi aperti, tutti i giorni lui vede, contempla e gode della sua opera. Anche Gesù continua a tenere gli occhi aperti come il Padre. Vide Simone e Andrea, e anche Gesù vide che era cosa buona. E quindi Simone e Andrea li chiama. Simone, che significa si attaccherà a te. Andrea significa uomo adulto, uomo maturo, uomo maschio, uomo. Questi due fratelli quindi insieme cosa ci dicono? Che chi si unisce a te, Gesù, è uomo davvero, è un uomo maturo. Si attaccherà a te. Sono due fratelli, ma per Gesù questo non ha un significato particolare, se non che lui darà un significato nuovo alla fratellanza, alla fraternità, all'essere fratelli. Erano pescatori, non sono pastori. Nell'Antico Testamento, nelle scritture fino a questo momento, eravamo abituati a vedere che Dio chiamava al suo servizio soprattutto pescatori. Pensate ad Abramo, aveva grande bestiame, grande quantità di bestiame, era pastore. Pensate a Mosè, Dio lo ha chiamato quando faceva il pastore per suo suocero, dietro nel deserto. Pensate a Davide, è stato chiamato mentre pascolava le pecore. E così potete pensare anche ad altri, anche qualche che Amos, profeta, anche lui camminava dietro al bestiame. Inizia un'epoca nuova. Gesù chiama questi che non sono pastori, non sono quindi abituati a guidare un gregge, ma sono abituati ad occuparsi di un pesce alla volta, si può dire, pescatori. Difatti i primi due sono lì, sulla riva, che gettano le reti in mare, o sono sulla barca appena lì sulla riva, quindi non sono le reti grandi che pescano grandi quantità di pesci, ma devono essere quelle reti piccole. Adesso io non so dire se sono quadrate o rotonde, non ne intendo, comunque reti da pesca per pescare pochi pesci alla volta. Mentre gettavano le reti in mare, mentre stanno lavorando, tutti impegnati nel loro lavoro, Gesù vede persone occupate, persone che sanno cosa fare, che non sono in ozio o disoccupate. Gesù disse loro, Gesù rivolge la sua parola a questi lavoratori. Seguitemi. Cioè, venite dietro a me, accompagnatevi a me. Venite a farmi compagnia, si potrebbe dire. Venite a star dietro a me. L'unica cosa che Gesù dice, ed è l'unica cosa che si devono fare, stare con Gesù o stare dietro a Gesù. Che cosa vuol dire? vuol dire imparare a camminare, imparare a vivere, imparare a incontrare gli altri uomini, le altre persone, imparare una nuova situazione. Gesù li chiama a star dietro a lui, seguitemi, non a star a fianco o a star davanti a lui, a star dietro. Quindi c'è anche il senso dell'obbedienza. Questo è quelli che si, è ciò che si devono fare, seguitemi. Non sappiamo con che tono di voce Gesù ha pronunciato questa parola, se come un invito o come un comando. In ogni caso, dove ha preso Gesù il coraggio per fare un invito così? Noi, con la nostra mentalità, diremmo, ma chi ti credi di essere? Probabilmente il tono di voce di Gesù non permetteva di interpretare così. Seguitemi. Di per sé, la parola seguitemi lascia capire che Gesù ha intenzione di andare ancora, di camminare. Se Gesù cammina vuol dire che ha una meta, vuol dire che c'è qualcuno che lo attende. E il seguitemi allora contiene l'idea, diciamo così, o la sicurezza che insieme con lui si può arrivare là dove altrimenti, chissà, altrimenti non si arriva. E difatti noi sappiamo dove sta andando Gesù, sta andando verso il Padre. Sta camminando verso l'amore del Padre. E allora da questa sua certezza che lui sta dirigendosi verso il Padre, da questa certezza lui prende il coraggio per dire venite dietro a me, non avete niente da perdere, anzi, se venite dietro a me, arrivate a godere la pienezza della vita, la pienezza della gioia, la pienezza dell'amore, dell'essere amati e dell'essere in grado di amare. Seguitemi. Vi farò diventare pescatori di uomini. Questo il premio, o questo la ricompensa, o la promessa. Gesù cosa promette a chi lo segue? Non promette vi farò sedere su una poltrona, vi farò diventare pescatori di uomini, vi darò un lavoro nuovo che non avete mai fatto, pescatori di uomini. È strano questo titolo, questo tipo di lavoro. Di per sé il pescatore, quando pesca il pesce muore. Ma pescatore di uomini lo comprendiamo bene che non è questo che Gesù vuol dire, che Gesù, ma se tira fuori gli uomini dal mare, cioè dal luogo pericoloso, dal luogo di insicurezza, di incertezza, dal luogo dominato dalle forze oscure del caos, vuol dire che gli uomini vengono salvati. Quindi essere pescatore di uomini vuol dire essere in grado di tirar fuori gli uomini dai guai e metterli al sicuro. seguitemi, vi farò diventare, vi farò diventare. Non sono essi che devono diventare pescatori di uomini, per cui non dovranno andare a scuole particolari per diventare pescatori di uomini. È Gesù che li fa così, che li trasforma e li rende capaci di questo nuovo lavoro. Lo realizza Gesù stesso il cambiamento. Vi farò diventare pescatori di uomini. È lo stesso lavoro che Gesù dirà anche con altre parole più avanti, quando sarà in mezzo alla campagna. Operai nella messe del Padre. Anche gli operai nella messe devono raccogliere il grano nel granaio. Lo ricordate da alcune parabole che Gesù ha raccontato. Vi farò diventare pescatori di uomini. E subito, qui ritorna questa parola che dice non solo la prontezza, ma anche la gioia, la decisione, lasciate le reti, lo seguirono. Non dicono nemmeno una parola in risposta all'invito o al comando di Gesù, né Simone né Andrea. Ma non occorrono parole. Quel subito dice molto di più che se avessero detto parole. Subito lasciate le reti, cioè abbandonano la sicurezza economica, la sicurezza sociale. Le reti rappresentano il lavoro, quindi da una parte il guadagno, dall'altra parte anche la considerazione degli altri, la stima, l'importanza nei riguardi delle altre persone, la sicurezza sociale ed economica abbandonano lasciando le reti, lasciano il loro ambiente dove sanno muoversi. Adesso se si mettono dietro a Gesù non sanno neanche più come comportarsi perché è una situazione nuova. Mentre lì barca e reti e pesca e commercio, eccetera, è un luogo dove sapevano muoversi molto bene. Vuol dire quindi imparare un nuovo modo di vivere, apprendere nuove abitudini. Lasciate le reti, lo seguirono. Cambiano tutta la loro vita. Non solo qualche pensiero, qualche idea, ma tutta la vita. Lo seguirono, seguirono Gesù. Seguirono, cioè cominciarono a muovere i loro passi dietro a Gesù. Cominciano a camminare e continuano a camminare dietro a Gesù. La parola seguire è una parola che ci lascia intendere una continuità, una perseveranza. Seguire è una parola che non dice un termine. L'unica sicurezza di Simone e di Andrea da questo momento è Gesù. Della sua persona. Lui diventa il loro punto di riferimento, diventa la continua meta dei loro pensieri, delle loro fatiche, una meta che continua a camminare, che si sposta in continuazione. Gesù diventa anche in questo modo il loro futuro, la loro vita è nelle sue mani. Lo seguirono. Hanno percepito, se non ancora capito del tutto, ma hanno cominciato a percepire la dignità e l'importanza di colui che li ha chiamati. Sono due fratelli, Andrea, fratello di Simone. Seguendo Gesù vivranno un'altra fraternità. Quella precedente non avrà più importanza o sarà superata dalla nuova fraternità, perché da questo momento essi sono uniti non più dal loro sangue, ma sono uniti dalla parola che Gesù ha loro rivolto. Sono uniti dalla persona di Gesù. Quindi anche la loro fraternità cambia, acquista una nuova dimensione che non è più esclusiva per loro due, ma la dimensione dell'obbedienza alla parola di Gesù e dello star dietro a Gesù, ecco, questa dà una, apre una possibilità a diventare fratelli di altre persone ancora. Andando un poco oltre, ecco che Gesù continua a camminare, forse non cambia nemmeno il paesaggio, rimane sullo sfondo il lago e le colline che lo circondano, anzi di sicuro, perché vediamo, o meglio Gesù vide, ecco, continua a tenere gli occhi aperti. Vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello. Altri due fratelli, quindi, e qui viene nominato anche il loro padre. E Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. La barca è lì che galleggia o la barca è ferma, tirata sull'asciutto? Non ha importanza. Sono nella barca, quindi sullo sfondo c'è ancora il mare di Galilea. Anche questi due fratelli stanno lavorando. Non sono alla ricerca di qualcosa di più, di qualcosa di nuovo. Stanno bene come sono. Stanno compiendo il loro lavoro. Sono persone quindi normali. Sono uomini sicuri, capaci, accolti nella società, non sono degli sbandati. Persone normali. Gesù li vide, i suoi occhi aperti che vedono ciò che Dio vede. Chissà cosa hanno visto in questi due fratelli, nel loro cuore o nel loro modo di lavorare. Subito li chiamò. Subito. Gesù è sicuro di quello che fa ed è contento di quello che fa, perché sta anche lui ubbidendo allo Spirito Santo. Sta ubbidendo allo Spirito di Dio che ha preso dimora in lui. Li chiamò. Con quali parole? Non lo sappiamo, qui l'Evangelista non ce le dice, probabilmente le stesse che ha adoperato per Simone e Andrea, seguitemi, oppure con altre parole. Li chiamò. Gesù rivolge loro una parola che è un invito o un comando. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni. Lasciarono, qui non dice, Marco non sottolinea il fatto che lasciano le reti, cioè il loro lavoro. Qui sottolinea il fatto che lasciano qualcosa di più, gli affetti familiari, così sacri, in particolare perché rappresentati dal padre. Lasciano i loro affetti familiari, lasciano il loro ambiente di vita, lasciano anch'essi la sicurezza economica, la barca, il loro futuro, con il loro lavoro si guadagnavano da vivere e chissà anche da investire forse. La sicurezza sociale, hanno persino i garzoni, quindi hanno una ditta, come si chiamano, le ditte di pesca abbastanza grossa, se adoperano persino altre persone strane alla famiglia, i garzoni. Queste cose, gli affetti familiari, l'ambiente sociale, sicurezza economica, sicurezza sociale, non perdono il loro valore. Ma c'è qualcosa di più, c'è qualcosa di meglio, perché essi lasciarono e lo seguirono. Hanno compreso che Gesù vale di più, che seguire Gesù vale di più di tutto quello che avevano prima o stavano facendo in precedenza. Lo seguirono senza sapere dove Gesù si sarebbe fermato. Quindi li vediamo, questi due, più gli altri due, chissà se erano amici o se erano concorrenti, facevano lo stesso lavoro. Comunque li vediamo adesso sempre in cammino, ma sempre dietro a Gesù, lo seguirono. Per loro la meta è sempre Gesù, rimanere con Lui. La meta che ha Gesù, che Lui si prefigge, chissà, certamente come abbiamo visto prima, è quella finale, è il Padre. Ma per questi che lo seguono, la meta è continuamente Gesù, un passo dopo l'altro, rimanere sempre dietro a Lui, continuare a raggiungerlo, perché Lui continua il suo cammino. Da questo momento l'Evangelista Marco ci presenta Gesù sempre in compagnia dei suoi discepoli. Sono pescatori i discepoli di Gesù. Gesù non è pescatore, non conosceva questo lavoro. Avrà fatto fatica anche lui ad adattarsi alla mentalità diversa, alle abitudini diverse dei quattro che lo seguono. D'ora in poi Gesù è sempre con loro, sempre dove sono i suoi. Essi stanno sempre con lui, ma anche lui, si può dire, la sua posizione è identificata sempre dai suoi. Dove è Gesù? Vado dove sono i discepoli. Non è mai più solo Gesù, quindi anche per lui tutto cambia. E questi quattro discepoli, che erano stati pescatori, col loro modo di vivere, di stare insieme, di andare d'accordo o di litigare, faranno far bella figura a Gesù? Le cose cambiano anche per Gesù. Chissà se gli faranno far bella figura. Forse qualche volta, ma qualche volta di certo no. E Gesù deve adattarsi a sopportare anche questo. Avere dei discepoli per Gesù non è sempre una gloria. Qualche volta può essere anche una vergogna. Ma lui accetta questa situazione perché questo vuole il Padre. A questo lo porta lo Spirito che vive in lui. Lo seguirono. Ecco, rileggetevi queste righe, fermatevi su quella frase che vi colpisce, ripetetela molte, molte volte, passate a un'altra frase, ripetetela ancora. Qui con questo brano potreste fare anche un altro esercizio, fare una camminata, anche breve, badando a dove mettere i piedi. E immaginatevi che Gesù stia camminando davanti a voi e voi mettete i piedi esattamente dove li mette lui. Potete anche immaginarvi di dare un nome alle orme di Gesù e mettersi sopra ben bene la vostra scarpa. Come si chiameranno le orme che lascia Gesù? Una ubbidienza, una povertà, una mitezza, una umiltà, eccetera, eccetera. Dategliele voi il nome. Siamo grazie a Gesù Cristo.